This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Io ho una carissima amica che mi fa sentire più che braccata, angosciata proprio per come mi copia in tutto da quando eravamo alle elementari. Talmente tanto che certe volte non capisco se l'originale è lei o se sono io.
La scorsa settimana abbiamo dedicato una puntata del Sottosopra a questa strana storia della presunta ossessione che Hailey Bieber, la moglie di Justin Bieber, proverebbe per la ex di lui, Selena Gomez. Si dice che la segua da anni, che ne copi abiti, trucco, perfino ricette, che sparli di lei con le sue amiche. Al di là di quanto sia vero o no questo singolo caso, è vero che diventare oggetto di un'ammirazione disturbante da parte di qualcun altro, ammirazione che può sfociare in invidia o maldicenza o in uno scimmiottamento continuo, è capitato a tantissime persone. Ma che tipo di meccanismo psicologico è quello che trasforma l'ammirazione per un'amica o un amico o qualcuno che conosciamo magari superficialmente in una sorta di ossessione per cui magari poi si vuole diventare come lui o studiarlo in ogni mossa per distruggerlo? Perché è ben altra cosa rispetto alle ossessioni sentimentali. Già, ma che cos'è precisamente?
Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media.
E quindi cerchiamo di orientarci in questo argomento così complesso e scarsamente discusso insieme alla psicologa Ameya Canovi. Ameya, queste ossessioni che si sviluppano nei confronti di persone con cui non si hanno legami sentimentali, ma che sono nella sostanza pensieri fissi nei confronti magari di un'amica che si ammira molto o per cui invece magari si prova un sentimento ossessivo ma negativo di invidia, ecco, che tipo di sentimenti sono e in che sfera del comportamento rientrano?
Allora, innanzitutto ossessione è un termine molto generico, hai detto bene tu, no? Sono delle emozioni in realtà molto più profonde che vanno a smuovere meccanismi quali la gelosia, l'avidità, l'invidia, la persecuzione, fino ad arrivare a sfociare nella paranoia e nella psicopatologia. Quindi parliamo di diverse grammature. Che cos'è un'ossessione? È un pensiero ricorrente, intrusivo, su cui non si ha il dominio. Non uso la parola controllo perché è troppo eccessiva. La gelosia è un sentimento di possesso, è mio e lo voglio tenere io, lo voglio tenere per me, l'oggetto di amore. Si parla di relazioni oggettuali. L'avidità è qualcosa che io sento di voler sempre di più, l'invidia invece io voglio per me, ma allo stesso tempo io voglio che tu non abbia. Quindi dovremmo distinguere tra tutti questi affetti, perché di affetti si trattano, no? La vita pulsionale, inconscia, la nostra vita emotiva può essere definita una vita affettiva, dove gli affetti hanno una carica più o meno, no? La polarità positiva o la polarità negativa sono sempre affetti.
A volte questi affetti prendono pieghe ossessive, no? Lo dicevamo, mi vesto come te, ho un atteggiamento, insomma, soffocante, ma benevolo, diciamo così. A volte però non ci si limita a voler essere quella persona, ma se ne è talmente ossessionati da volerla anche proprio danneggiare, quasi distruggere. Perché due atteggiamenti così diversi che però sembrano avere la stessa radice?
Allora, qui dobbiamo prendere a prestito concetti della psicanalisi, della psicodinamica. Facciamo una breve introduzione per capire proprio come funziona la nostra vita psichica. Noi abbiamo una sorta di geografia interiore. Ci sono delle parti che sono consce, di cui noi siamo consapevoli, e delle altre parti di noi che sono inconsce, che scorrono in maniera sotterranea. Okay? Freud ha distinto, ha rappresentato questa geografia psichica distinguendo le istanze io, es e superio e conscio, preconscio e inconscio. Ora, senza voler fare una lezione di psicodinamica, di psicanalisi, però dobbiamo rappresentarci un po', no? Come il funzionamento del nostro mondo interiore. Quindi possiamo pensare alla nostra vita psichica come una grande città dove ci sono delle strade in superficie, no? Dove c'è un traffico di cui noi vediamo a occhio nudo, c'è un traffico sotterraneo dove lì c'è il mondo pulsionale. Jung lo chiamerebbe il mondo delle nostre ombre. Okay? Quindi, che cosa succede? Che qualora io sento delle pulsioni, sento affiorare queste pulsioni, esistono dei meccanismi di difesa in superficie, no? Che sono un sistema di segnalazione, allerta. Quindi questo sistema di segnalazione ci dice: ehi, stanno affiorando delle emozioni, la più forte è l'angoscia. Che cosa facciamo con queste emozioni? Ripariamoci, difendiamoci, creiamo dei meccanismi di difesa che sono appunto queste sentinelle che ci proteggono da queste forti emozioni. Ora, ci sono delle difese che sono più funzionali, altre che sono più primitive, arcaiche, sono come degli attrezzi, degli strumenti che noi abbiamo per difenderci da queste pulsioni che avvertiamo come una minaccia. Quello che tu stai descrivendo è un meccanismo di difesa che si chiama idealizzazione. Io ti vedo bella, quindi per me Selvaggia Lucarelli diventa un modello a cui aspirare e voglio assomigliare a te. Questo però non ti fa male, non ti provoca disagio. Altro è se io applico altre difese.
Lui faceva volontario di Croce Rossa, io sono diventato volontario di Croce Rossa, non nello stesso comitato, ma in comitati diversi, ma sempre per far vedere che mi applicavo lì dove si applicava lui e quindi sempre per compiacere, per far vedere che avevamo cose in comune e quindi per non rimanere solo. Poi ovviamente io sono stato dietro, cercavo di frequentare gli stessi posti dove andavano queste persone, spiando magari dove andavano su Instagram con le storie, magari mi precipitavo lì, eccetera. Tutto per far vedere risultare tutto casualmente, ma tutto avere come se avessimo sempre lo stesso interesse.
Ameya, e se invece queste sentinelle non funzionano?
I meccanismi di difesa sono sempre attivi. Quello che noi possiamo distinguere sono meccanismi di difesa più evoluti, no? Più funzionali, come dicevamo, o meccanismi di difesa più brutali, più rudimentali. Se le persone non hanno ben consapevolezza, non si conoscono, agiranno da uno spazio più primitivo. Proviamo a spiegarlo così. Quindi, che cosa succede? Quello che diventa negativo, no? Laddove la proiezione diventa disfunzionale, ha un altro nome. Diventa un meccanismo sempre di difesa, ma si chiama identificazione proiettiva. Che cos'è l'identificazione proiettiva? Non voglio diventare troppo tecnica, ma dobbiamo però andare a scomodarli, no? Queste definizioni per comprendere meglio. Quindi, che cosa succede? Identificazione proiettiva vuol dire che io proietto su di te i miei aspetti bui che non riesco a gestirli, non riesco a contenerli e li attribuisco a te. Quindi sei tu la cattiva. D'accordo, io sento dentro di me aspetti che non riesco a contenere, di cui non sono consapevole, per cui diventi tu l'assassino, diventi tu il mostro da perseguitare. Li proietto su di te che sei uno schermo adatto, funzionale a questa proiezione e io così li posso perseguitare ed aggredire dall'esterno.
Tutto pur di stare con me e copiare ogni singola cosa, anche le stesse opinioni da snocciolare sui social media, magari opinioni di cose che io ero convinta ma magari non avevo sentito il bisogno di comunicarlo sui social, e prendeva le mie stesse espressioni, le mie stesse metafore.
La persona che fa questo tipo di proiezione, identificazione proiettiva, non sta bene perché non riesce a contenere la propria angoscia e non riesce nemmeno ad applicare degli strumenti, dei meccanismi di difesa più evoluti, più raffinati, per cui è come se annegasse, no? nella propria vita psichica, è come se fosse in preda dei fantasmi che cerca comunque di combattere utilizzando lo schermo fuori, come abbiamo detto. Quindi non stanno bene queste persone. In gergo si dice che hanno introiettato un oggetto persecutorio, ok? Quindi si sentono minacciati da quello che vedono specchiato in te e cercano di aggredirlo dal di fuori. È come se io mi vedessi tutta deforme allo specchio e do un pugno allo specchio. Ovviamente non stai bene, perché comunque cerchi di combattere contro un mulino a vento, contro un fantasma, e poi comunque l'angoscia ha il sopravvento.
Io mi ero palesemente resa conto del fatto che stesse copiando in toto la mia persona. A un certo punto io, come reazione, ho deciso di non pubblicare più niente nelle mie storie Instagram, e quindi non condividendo dove andavo, cosa facevo, come vestivo, via dicendo. E lei a un certo punto non ce l'ha più fatta e mi ha detto: ti prego, torna a pubblicare perché io ho perso l'ispirazione.
Ecco, l'oggetto di questa proiezione, insomma, chi subisce questa ossessione si sente appiccicato addosso, no? La proiezione di questa persona, come sta? Perché magari subisce maldicenze, diventa oggetto di questo lavoro di distruzione dell'altro per anni, no? Un lavoro di distruzione che lo ossessiona, è molto faticoso. Io ne so qualcosa. Qual è il sentimento?
La persona che è oggetto di proiezione allo stesso tempo prova forti emozioni, perché si sente impotente, prova una forte frustrazione ed è come se fossi condannato. Possiamo usare un esempio un po' più lieve e carino. Se ci ricordiamo, nel film Roger Rabbit, Jessica Rabbit dice: io non sono così, è che mi disegnano. Ecco, una persona preda, oggetto di una proiezione, si sentirà sempre così, no? Dice: ma che sta parlando di una persona, ma quella non sono io. Ma qui entrerebbe, tra l'altro, sarebbe molto interessante affrontare l'argomento dello specchio. Specchio riflesso, chi lo dice sa di esserlo, e credimi, Selvaggia, far comprendere lo specchio in terapia è uno dei compiti più complessi, perché è difficilissimo interpretare lo specchio, perché se tu vai da queste persone a dire: guarda che lui o lei non sono così, sei tu che lo stai vedendo così, la persona subito non lo vedrà. È convinta, è come sotto un'ipnosi, no? È convinta che il cattivo o il brutto o il disonesto sia sempre quello che vede riflesso là fuori. Siamo un po' prigionieri del mondo delle idee, come potrebbe dire Platone, no? Vediamo delle ombre e scambiamo quelle ombre per realtà.
Direi che il mio stato d'animo era confusa e anche un po' atterrita, nel senso che era una situazione un po' spiazzante, perché poi non sai che cosa fare, provi ad affrontarla a parole con quella persona e te la rigira, quindi ti senti tu ossessionato, però ti disturba e ti fa sentire a disagio, quindi non riesci neanche a fare finta di niente e ti ritrovi un po' in questo limbo in cui sei lì che dici boh, e la situazione va avanti.
E a proposito dell'invidia selvaggia, potremmo così fare una distinzione, no? Tra quella che è l'ammirazione, dove io proietto su di te degli aspetti belli che anch'io ho, per cui io ti ammiro perché tu sei appena un po' più in là di dove sono io, però non mi ritengo di non arrivarci mai dove sei tu, faccio il tifo per te, ti guardo con benevolenza, no? Con ammirazione, appunto. Poi c'è una sorta di invidia rosa, no? Dove noi diciamo rosicare, mannaggia, guarda che bel fidanzato che hai, non so, ti invidio che tu hai delle bellissime gambe, tu hai qualcosa che io non ho, che però, ok, no? Cioè, ci sto dentro. Poi c'è un'invidia che potremmo definire nera, no? Che diventa un pozzo buio, cioè io vorrei davvero avere quello che tu hai, ma allo stesso tempo io vorrei toglierti tutto quello che tu hai. Ecco, qui siamo in un ambito più pericoloso e lì si può sfociare, no? In una maldicenza, calunnia, persecuzione, fino ad arrivare a una vera e propria aggressione.
Deve copiare in tutto, anche i modi di dire, i modi di fare, qualsiasi cosa. Quello che ho io, quello che faccio io, dove vado io, ogni cosa. Ho 43 anni, quasi 44, e questo lei lo fa da quando facevamo almeno la terza elementare, facendosi comprare un vestito di velluto nero con il colletto bianco. Da allora è sempre stato così, o gli stessi giocattoli.
Un'altra cosa molto interessante su cui potremmo riflettere è che queste persone, invece che concentrare, no, la propria pulsione vitale sul sé e quindi dire come posso io migliorare la mia vita, cadono in un inganno, cadono in un'illusione, che è quella di cercare di sminuire te piuttosto che investire su se stessi e farsi felici. E questo è davvero un peccato e allo stesso tempo una perdita di tempo e di un'opportunità. Per cui, per tornare a un esempio dei cartoni animati, no? La strega di Biancaneve, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame, tu senti quanto sta male questa regina, no? Che è sconfitta, che sa che là dov'è Biancaneve non potrà mai arrivarci.
Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo.